I giorni scorsi abbiamo incontrato Maria Maddalena sia sotto la croce, sia insieme a un'altra Maria a visitare nella notte la tomba di Gesù. E oggi l'Evangelista Giovanni di nuovo ci parla di lei in una forma però ancora più forte, personalizzata, perché Maria è da sola a compiere quella visita notturna per andare a piangere per il Signore Gesù che è morto e sepolto, e forse, non lo sappiamo esattamente dal Vangelo di Giovanni, ma dagli altri Vangeli lo sappiamo, per andare a ungere il suo corpo. Ed è in questa visita che Maria Maddalena trova il sepolcro aperto e neppure si avvicina, subito con l'immaginazione crede che sia stato profanato, che il cadavere di Gesù sia stato trafugato e portato via. Ha l'impressione che quel sepolcro, una grotta davanti alla quale si trovava una grande pietra, sia ormai vuoto. E dunque corre Maria Maddalena, va dai discepoli, in particolare da Pietro e dal discepolo amato, l'Evangelista Giovanni, e dà la sua versione dei fatti: hanno rubato il corpo di Gesù. Sicché Pietro e Giovanni partono in tutta fretta, cominciano a correre dal luogo dove si trovano e vanno a verificare come stanno veramente le cose. Quando arrivano, Giovanni, che evidentemente è più giovane, si avvicina e vede qualche cosa, ma non entra per rispetto nei confronti di Pietro, mentre Pietro finalmente entra e vede tante cose. Sono sguardi approssimativi quelli di Maria Maddalena, di Pietro e di Giovanni. Ognuno di loro vede e immagina qualche cosa. Giovanni vede dei teli, le fasce, le bende che coprivano il corpo di Gesù sepolto. Pietro invece vede anche il sudario che era posto sul capo di Gesù, regolarmente piegato e messo da parte. Dunque a quel punto anche Giovanni entra nel sepolcro e vide e credette. Non avevano infatti ancora compreso la scrittura che egli doveva risorgere dai morti. L'Evangelista Giovanni ci fa così vedere che la fede nel Signore risorto non nasce esclusivamente da quello che si vede, ma ancora di più dalla convinzione che quello che si vede è il compimento di promesse già fatte da Dio nell'Antico Testamento attraverso i profeti, la legge, i salmi, e già fatte da Gesù stesso che aveva parlato della sua morte e risurrezione. In questo modo Maria Maddalena, Pietro e Giovanni diventano testimoni oculari perché hanno veramente visto, un'esperienza che anche noi possiamo fare quando vediamo in presenza qualche cosa che succede. Non è che noi ci fidiamo di tutto quello che vediamo con i nostri occhi, per esempio nel mondo digitale, le foto, i video, perché ci sono state già troppe mediazioni e probabilmente elaborazioni, quante false notizie e immagini che si trovano, che non ci trasmettono la verità. Ma se noi vedessimo qualche cosa, anche di non particolarmente bello, non so, un incidente stradale, saremmo sicuri che quell'incidente è vero perché ci fideremmo di quello che abbiamo visto. il valore del testimone oculare è grandissimo, perché il testimone oculare può dire: no, guardate, io l'ho proprio visto, non è che l'ho girato con il telefonino, perché già potrebbe essere successo qualche cosa nel mio telefonino. No, proprio l'ho visto con i miei occhi, c'ero, ero presente. Così Maria Maddalena, Pietro e Giovanni diventano testimoni. E questa parola testimoni noi l'abbiamo ascoltata anche nel discorso che Pietro, qualche tempo dopo, non molti anni dopo i fatti raccontati dall'Evangelista, si trova a fare in casa di un pagano, di un soldato romano di nome Cornelio. Pietro racconta queste cose di cui stiamo parlando stamattina e dice che Dio non ha voluto farsi vedere a tutto il popolo, ma ha mandato Gesù a testimoni prescelti, a persone particolari, speciali, non perché fossero persone particolarmente virtuose o meritevoli, ma perché dovevano essere pochi, alcuni, testimoni sicuri dei fatti successi, pochissime persone, una decina di persone che hanno visto e quindi sono testimoni, esattamente come i profeti dell'Antico Testamento hanno visto nello sguardo della fede e sono diventati testimoni. Allora, sapete, questa storia dei testimoni e della testimonianza arriva fino a noi oggi. Noi oggi siamo qui a festeggiare che Gesù è risorto, non perché abbiamo un videoclip che ce lo rappresenta al vero, né perché abbiamo delle prove scientifiche di quell'avvenimento, ma siamo qui a festeggiare dopo 2000 anni, quindi ne è passata di acqua sotto i ponti, che Gesù è davvero morto, davvero è stato ucciso sulla croce, davvero era innocente e giusto ed è finito nelle maglie del potere religioso e imperiale del suo tempo, davvero ha offerto la vita per amore dei suoi discepoli, davvero è stato crocifisso, il suo corpo è stato trafitto dai chiodi e una lancia gli ha colpito il costato. Davvero il suo corpo è stato sepolto in quella grotta e davvero quel sepolcro è stato trovato vuoto. Su cosa ci basiamo? Ci fidiamo della testimonianza. È una cosa flebilissima il nostro atto di fede, è storicamente fondato, ma è assolutamente leggero, molto facile da contrastare. Non c'è un'evidenza. Sarebbe come se tuo marito, tua moglie, tuo compagno, tua suocera ti raccontassero che è successa una cosa. Se ti fidi di tua moglie, di tuo marito, di tua suocera, arrivi alla conclusione che quella cosa è veramente successa. Se non ti fidi, quella cosa non è successa per te. Ora, oggi sono io, per puro caso, che devo dirvi: il Signore è risorto. Sono io, perché tocca a me oggi in questo luogo rassicurarvi, dirvi come ai primi testimoni di Gesù: non temete, non abbiate paura, perché è vera la testimonianza che abbiamo ricevuto, è fondata storicamente, ci sono stati testimoni che l'hanno tramandata in forma scritta, in forma orale, fino a coloro che ci hanno testimoniato la fede, pensate al ruolo che hanno avuto i nostri genitori o i nostri nonni o qualche amico importante o delle persone care che, con cui siamo entrati in contatto. Ci hanno fatto vedere qualche cosa, sono stati testimoni, hanno visto? No, non hanno propriamente visto, si sono fidati di quello che altri hanno visto. Vedete, quando Gesù incontra Tommaso e un po' lo rimprovera, gli dice anche: Tommaso, tu hai creduto perché hai visto, hai proprio voluto vedere, hai proprio domandato di toccare le mie mani, i miei piedi, le ferite del mio corpo, il costato trafitto, tu credi perché hai visto. Ma Gesù a quel punto aggiunge quella cosa così bella per noi oggi: beati quelli che crederanno senza aver visto. E Gesù parlava di noi. Anche noi siamo chiamati oggi ad essere testimoni di qualche cosa che non abbiamo visto con i nostri occhi, ma dalla quale siamo stati raggiunti, un avvenimento straordinario che comunque rappresenta una speranza. Facciamo l'ipotesi assurda, non è vera, facciamo l'ipotesi assurda che Gesù non sia risorto dai morti e che davvero il suo corpo sia stato rubato. Così, questa è una leggenda molto antica di cui ci parlano i Vangeli, i discepoli hanno potuto dire: è risorto perché non si trovava più il suo corpo. Ma se anche per assurdo fosse veramente così, questa notizia è veramente la notizia che rischiara la nostra esistenza terrena, perché non c'è nessuno e nessuna di noi che non percepisce il limite della propria esperienza umana, non c'è nessuno che non conosca la sofferenza, la tristezza, che non veda che la vita è breve e che la nostra esistenza è precaria, non c'è nessuno che sogna di non morire. Tutti lo sappiamo che abbiamo un appuntamento con sorella morte, e magari giustamente, come conviene che sia per ogni persona strana, quell'appuntamento lo rimandiamo il più possibile, vero? Non siamo fuori di mente. Rimandiamo quell'appuntamento, ma sappiamo che giungerà. Ora, la notizia che Gesù è risorto cambia completamente il volto di quell'appuntamento, perché non significa la fine, ma significa passare con Gesù dalla morte alla vita. Non è tanto vero che noi viviamo e moriamo, è più vero che noi moriamo e risorgiamo, che la morte è stata vinta. Gesù ci prende per mano e ci porta con sé attraverso la finestra della morte in un mondo nuovo, cieli nuovi e terra nuova. Anche se fosse una leggenda, saremmo molto contenti di credere che è così. Anzi, vi dirò di più: è molto più ragionevole vivere così, con l'illusione di avere vinto la morte, che vivere nella disperazione di sapere che con la morte finisce tutto. Conviene credere. Non è vero che la fede non è conveniente, è molto conveniente, perché credere ci fa vivere qui una vita diversa, più bella, migliore, una vita più nobile, più dignitosa, più rispettosa degli altri, una vita che non vuole essere violenta, aggressiva, accumulatrice, ma si pone al servizio degli altri. Una vita dove noi non possiamo schierarci dalla parte di chi è più ricco e potente, ma dobbiamo scegliere sempre le vittime, i più piccoli, i più deboli, gli infermi, gli ammalati, quelli che non ce la fanno, la notizia del Signore risorto, anche se non fosse vera, sarebbe in ogni caso molto più bella e molto più utile di quanto noi non pensiamo. Ma in realtà la notizia è vera. Il Signore si è fatto vedere, si è fatto conoscere, ha cambiato il volto della nostra esistenza terrena, e già adesso in questa vita noi possiamo comunicarci la speranza di una vita nuova, più bella e più dignitosa per tutti.